E questi erano gli slogan di sabato pomeriggio, il corteo di 10.000 persone che si è mosso da Piazza Castello in Piazza Castello e tornato dopo aver circunnavigato tutto il centro di Torino. Un corteo appunto di 10.000 persone, per la stampa neanche 1.000. Come partecipati sono stati gli altri 88 in Italia contro il Green Pass e centinaia in tutto il mondo. Bentornati e bentornate a Macerie su Macerie. Come avrete capito, questa serata di Radio Blackout in compagnia di Francesca, ciao a tutti e ciao a tutte, andrà a vertere sul campo dell'opposizione al Green Pass e alle misure governative delle ultime settimane, cercando di andare a impelagarci e a trarre un discorso su quello che sta accadendo e cercare di disarticolare la ridicola polarizzazione che c'è stata nelle ultime settimane intorno al vaccino e a questa nuova misura repressiva. Quello che mi interessa quest'oggi è cercare di capire come nel 2021, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, da quel marzo 2019 perlomeno in Italia, in cui sono state decretate le prime misure di contenimento e dopo anni e anni di sfacelo sociale, si sia arrivati a una polarizzazione dei discorsi intorno a un tema che in apparenza sembra essere sanitario, ma è ben oltre l'aspetto sanitario, così greve, e che non ci sia un punto di vista che riesca a trarre una chiave di intellegibilità di questi nuovi movimenti sociali che si stanno opponendo a delle misure che, diciamocelo senza girarci intorno, sono discriminatorie. Tutti complottisti? Andiamo un po' a cercare di capire quali sono i discorsi che ruotano attorno all'opposizione, soprattutto in un posto come la Francia, in cui gli ultimi anni, soprattutto per la lotta dei Gilets jaunes, hanno portato a livelli più alti di discorso sicuramente di quelli che ci sono invece nel bel paese, in cui i cori unanimi da Figliuolo a Draghi, a tutti i politici, ai giornalisti, ai cantanti, tutti coloro che fanno parte dello star system, hanno di fatto inscenato come un teatrino ridicolo dell'assurdo. E come sia stato anche possibile che buona parte della sinistra o anche dell'estrema sinistra abbia portato la propria fede politica a delle misure di repressive senza esaminare il piano sanitario in una chiave che possa essere definita epistemologica, e cioè considerare il vaccino come un bene comune o forse come l'ultimo diritto sociale rimasto in Italia, laddove di diritti sociali non ce ne sono più, che sia proprio il vaccino invece essere stato considerato da buona parte di questo mondo come l'ultimo diritto sociale da salvare, senza fare neanche nessuna riflessione epistemologica in proposito. Con epistemologia naturalmente si intende le condizioni sociali, politiche, economiche che rendono possibile uno sguardo sulla scienza. E che quindi ci sia stata questa polarizzazione tra gli scientisti e il prestar fede a una democrazia di cui sappiamo bene gli effetti, che conosciamo bene come assassina e liberticida, e invece considerare una misura all'improvviso come positiva, come appunto quella del Green Pass. E non perché da questi microfoni io stia negando l'impatto devastante del Covid, ma non considerare quali sono le cause e i procedimenti gestionali che lo Stato utilizza per gestire la pandemia, una pandemia gravosa, peraltro il Covid l'ho avuto anche io per ben 40 giorni, che non consiglio e non spererei che nessuno passasse, nonostante non sia finita in ospedale, non sono stati positivi, ma come mai si è delegato a un pensiero gestionario di questo tipo senza neanche investigare che cosa c'è in ballo? E così il carrozzone è andato avanti fino ad arrivare a Figliuolo, oggi a Torino, che ha detto avanti tutta con i vaccini, le evidenze scientifiche non si discutono. E sembra essere un po' il discorso che viene tirato avanti da tutte le parti, delle persone che pensano che vaccino e Green Pass sia la soluzione per tornare alla cosiddetta normalità. Andremo a leggere, a proposito di questo discorso, un articolo che è uscito su una testata francese molto interessante di Compagni, che non è, perlomeno io ho delle cose che non approvo di questo articolo, ma che racconta qual è il piano del discorso che in un paese come la Francia si sta facendo, per poi andare a vedere un piccolo testo di Alfredo Maria Bonanno, che è una specie di lezione sull'economia e sullo stato post-industriale, per capire quali potevano essere, secondo l'autore che scrive nel 1999, i conflitti del futuro, con una visione abbastanza lucida che effettivamente sembra quasi una premonizione di cose che stanno accadendo proprio in questi giorni in tutta Europa, ma non solo, anche in America. E andrò quindi a leggervi questo articolo uscito su acta.zon, che si chiama Pandemia, vaccino, tessera sanitaria per una posizione rivoluzionaria, uscito per l'appunto ieri. Un articolo che ha tanti spunti interessanti, lo ripeto, alcuni invece che con cui io personalmente non mi trovo d'accordo, ma che portano sul piatto del discorso qualcosa di un po' più profondo rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi giorni, rispetto al significato che ha il vaccino, il Green Pass, l'essere pro, l'essere anti, insomma, cercando di stabilire due o tre punti su cui iniziare a riflettere. Cerchiamo di prenderlo quindi come un punto di partenza per una discussione possibile e per cercare anche di smontare i discorsi che ci sono stati e magari cercare di condire un conflitto che ci piaccia davvero. Di fronte all'ampiezza delle attuali polarizzazioni, spesso ridotte a conflitti tra pro e no-vax, è molto difficile assumere una posizione politica chiara. Da un lato si sta diffondendo una forte sfiducia nei confronti del lasciapassare sanitario, del Green Pass e dell'obbligo di vaccinazione che c'è in Francia ma anche in Italia, portando migliaia di persone nelle strade di tutta la Francia, come è avvenuto ieri. Ricordiamo che è un articolo francese e che è datato 25 luglio, cioè ieri. Dall'altro, una posizione di sfiducia da una parte della sinistra radicale nei confronti di queste mobilitazioni, che la spinge al ritiro, con le innegabili ragioni che una parte dell'estrema destra è in prima linea nelle mobilitazioni contro la generalizzazione dei vaccini, o addirittura che il confusionismo, con una tendenza negazionista, attraversa certi discorsi e simboli promossi, in particolare le analogie con la Shoah e l'apartheid. Se questi raduni sicuramente sono di difficile comprensione, il non interventismo che si dispiega in una parte della sinistra radicale sui temi fondamentali della sorveglianza di massa e su tutte le conseguenze indotte dal nuovo provvedimento del governo è discutibile, in particolare a meno di un anno dalle elezioni presidenziali, ricordiamo stiamo parlando della Francia, e dalle promesse ombra che già sono state fatte. Insomma, questo discorso che inizia a fare questo articolo di Compagni francese è ben oltre la polarizzazione pro e contro rispetto a un bene comune, una responsabilità sociale che si ha nei confronti del vaccino qui in Italia. E continua l'articolo, è incredibile l'incapacità della sinistra rivoluzionaria di intervenire nelle sequenze che sfuggono alla sua grammatica tradizionale. E sorprende in particolare dopo i 2 anni scanditi dal movimento dei gilets jaunes, dei gilets gialli. Come capire questa difficoltà? Innanzitutto la retorica che attraversa le attuali mobilitazioni, soprattutto sul tema del vaccino, è innegabilmente orientata verso un principio delle libertà individuali, perlomeno il discorso che ne esce sui media. Tuttavia, dopo la critica marxiana della visione liberale che fonda l'emancipazione sul diritto borghese e sulle libertà individuali, il campo rivoluzionario non si è mai trovato molto a suo agio nelle lotte e nelle parole d'ordine che vi si riferiscono. Ciò si comprende poiché il sacrosanto diritto di intraprendere e di massimizzare i propri profitti, cosa a cui siamo stati abituati negli ultimi 30 anni, è eticamente giustificato da questa stessa concezione individualistica della libertà, che oggi è la norma in materia. Non esiste un'opposizione nella vita normale, al di là del Green Pass e al di là del vaccino, a questo modo di fare. Del resto, questo stesso discorso che si riferisce alla libertà è anche calcato da altre parti, con la famosa idea che la sicurezza è la prima delle libertà, anche francamente razzista come frase, erigendo quindi un suprematismo bianco nella libertà, insomma, di essere al sicuro. In linea con le tradizioni e i valori repubblicani francesi. È difficile però negare che questo tipo di affettività, quella che ruota intorno alla sacralità del corpo individuale, che viene portata avanti molto spesso con "sul mio corpo decido io", che è stato lo slogan, uno degli slogan principali di tutti i cortei anche in Italia, abbia qualcosa che va oltre un'idea di solidarietà sociale che ci piacerebbe avere, di salute pubblica e tutela dei più deboli. Da questo punto di vista è difficile vedere quale intervento ideologico e pratico proporre, tanto più che negli ultimi anni le critiche alle misure volte a porre fine alla pandemia di Covid-19, i confinamenti, le mascherine, i test, le campagne di vaccinazione, sono state in qualche modo portate avanti da Bolsonaro, Trump, a Philippot, a Dupont-Aignan. Alcune delle posizioni contro la tessera sanitaria e soprattutto contro la vaccinazione sembrano infatti riecheggiare le recenti ricomposizioni dell'estrema destra, di ispirazione libertaria alla Trump, accoppiando una feroce riluttanza a qualsiasi misura di solidarietà collettiva con il capitalismo sfrenato e il clima di scetticismo che c'è stato in molte parti d'Occidente. Tuttavia, senza fare un'analogia frettolosa con il movimento dei gilets jaunes, è comunque utile ricordare che la mobilitazione contro la carbon tax si riferiva a logiche che nulla avevano a che fare con la rivendicazione di un diritto individuale a inquinare. E questa forse non è neanche la lente con cui a vedere questo di movimento. La rivolta dei gilets gialli denunciò tra l'altro le conseguenze di tale tassa sui modi di socializzazione periurbani e rurali. Così ha anche preso di mira l'isolamento e la relegazione sociale che caratterizzavano sempre più spazi periferici, rifiutando più che i poveri isolati paghino il costo della distruzione dell'ambiente, non potendo di fatto più muoversi. è proprio durante anche la prima parte del movimento dei Gilets Jaunes che una parte significativa dell'estrema sinistra ha mantenuto una posizione di sterile purezza ideologica. Durante le prime settimane del movimento, giustificando il suo ritiro, qualificandolo invariabilmente come movimento individualista, transclassista o addirittura fascista. Tuttavia, attraverso la partecipazione al movimento, per l'intervento antifascista nelle manifestazioni, nonché per il moltiplicarsi di incontri e discussioni, che la percezione collettiva degli elementi fascisti è diventata sempre più negativa e che questi ultimi hanno cessato di esistere. Insomma, che sono stati molto e molto limitati. Inoltre la disgregazione sociale, che è stata presa di mira dai Gilets Jaunes, ricorda la tessera sanitaria, che impedirà infatti l'accesso agli spazi di incontro, alle attività culturali e ricreative, nonché ai mezzi di circolazione, a una parte della popolazione. E questo dopo 2 anni di reclusione reputati coprifuoco, indicatori di datazione limitati, divieti di appuntamenti familiari amichevoli, tra le altre cose. Non è un caso che i Gilets Jaunes che si rivedranno in piazza, che si continuano a vedere in piazza anche sotto le nuove etichette contro i Green Pass, coloro che hanno fatto parte dei Gilets Gialli e che ora si ritrovano a far parte del movimento No Green Pass, come locandine in questi giorni abbiano scelto proprio "non lasciamoci dividere". Reagire di fronte alle domande espresse sui processi di produzione e commercializzazione di una vaccinazione la cui fase di test non è stata completata, prodotta in pochi mesi nell'ambito di una spietata competizione interimperialista, necessariamente da respingere in blocco nel campo degli egoisti reazionari di questo mondo, tutti coloro che portano dei dubbi? Inoltre l'Unione Europea non ha concesso garanzie finanziarie ai produttori, consentendo loro di essere risarciti nel caso in cui sia coinvolta la loro responsabilità, a causa di questa produzione senza precedenti di vaccini e della mancanza di prospettiva sugli effetti collaterali a cui potrebbero dare origine. La base delle preoccupazioni espresse da un variegato movimento contro il pass sanitario va quindi legata a un sacco di precedenti, sia sulla gestione degli ultimi anni, sia su quello che è la commercializzazione e la produzione, come diceva l'articolo. Questi precedenti dovrebbero servire da monito, spingendoci a pensare fin da oggi a forme concrete di solidarietà in direzione delle persone che soffrono di gravi effetti collaterali, corollario di un eventuale dispiegamento massiccio di un simile dispositivo vaccinale, e a portare all'attuazione della piena responsabilità del settore farmaceutico le imprese come una domanda fondamentale nell'attuale movimento sociale. Ed è un punto interessante questo che porta l'articolo, che possa piacere o no, in Francia già si discute del fatto che, piuttosto che pensare a fare una campagna così spudorata riguardo al vaccino, probabilmente chi pensa che sia una delle soluzioni rispetto alla pandemia, o che perlomeno lo vede ancora nell'alveo del diritto, forse dovrebbe iniziare a pensare, come si faceva negli anni prima, nell'anno e mezzo prima di questo momento, durante questa pandemia, che forse bisognerebbe guardare a quelli che sono anche le cause e gli effetti di un simile impiego di una questione sanitaria di dubbia, perché non possiamo dire che sia sicura, di dubbia efficacia, e anche che non sia che non crei effetti dannosi nella popolazione, perché questi ci sono già, ci saranno, e non possiamo non guardarli. continua l'articolo, perché allora questa fazione del movimento cede a questa assurda tendenza che rimanda dietro l'altro sotto il nome di complotti tutte le posizioni che appunto non sono d'accordo col Green Pass e col vaccino per varie ragioni, magari perché indecisi, magari perché proprio non ci sono le basi di fiducia rispetto alla democrazia che abbiamo vissuto negli ultimi anni per entrare all'interno di questa soluzione sanitaria? L'articolo finisce con un paragrafo che dice: anche laddove si dovesse promuovere una politica sanitaria, questa dovrebbe essere egualitaria e emancipatrice, non repressiva, non con interessi privati che ostacolano la condivisione delle informazioni a tutta la popolazione che deve usufruire un servizio come per esempio quello del vaccino, che si sia d'accordo o non si sia d'accordo. Vi consiglio di rileggerlo tutto, ripeto, lo trovate sul sito ACTA Pandemie, si chiama Vaccino, Pandemia e Tessera Sanitaria. Risponde al messaggio che è arrivato qui al 346-6673-263, che chiede come si spiega la presenza in piazza di persone di Forza Nuova, fascisti, Lega, eccetera, eccetera. Proveremo a spiegarlo nella seconda parte di trasmissione per cercare un po' di trovare una quadra rispetto a quello che ci interessa guardare. Perché da una parte ci interessa guardare quelle che sono delle misure repressive e come vengono portate avanti e perché dovrebbero rappresentare una soluzione universale alla situazione pandemica in corso, e bisogna osservarne i nessi causali, le procedure gestionarie sia a livello privato che a livello pubblico, ma dall'altra penso che l'opposizione, laddove si dà, non possa essere semplicemente guardata perché certi elementi che partecipano alle piazze, che ripeto in quella di Torino erano veramente pochi, appartengono alla destra. Questo articolo francese, ripeto, ho provato a porre delle domande, rileggetelo su acta.zon, si chiama Pandemia, Vaccino e Tessera Sanitaria, e andremo poi a capire un po' quali sarà la forma, o cercare di farci delle domande su quale sarà la forma dei conflitti del futuro con un'altra lettura un po' più vecchia. Prima un pezzo musicale, andiamo a sentirci Fats Orchestra con Nel nome del padre, tratto dall'album Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
dove ci sarà un cadavere, là si raduneranno le acque.
E nella prima parte di questa trasmissione abbiamo provato un po' a capire cosa c'è nel piatto dei discorsi del cosiddetto movimento francese riguardo a Green Pass e vaccino, e proviamo un po' a spostare il discorso, che è molto complicato, perlomeno trarne un discorso è molto complicato, perché diciamo che ci si trova davanti un po' a un inedito. Non perché le pandemie, delle soluzioni di Stato e di sanità di questo tipo non siano già calate, ma perché l'insieme delle tecnologie, l'insieme dei momenti e delle velocità con cui questa cosa si è data è molto diversa, e perché pone delle nuove direttrici repressive anche per il futuro. Anche perché se guardiamo solo dal punto di vista della sanità, forse non riusciamo a capire perché così tante persone scendono in piazza, e forse provare a farsi delle domande sullo stato dell'arte, delle società, della società e della sua disgregazione è un punto di partenza necessario. Perché c'è da dire che forse, così come è successo negli Stati Uniti con le rivolte pro Trump, l'ingresso che abbiamo visto tutti, che è stato interpretato in maniera un po' folcloristica, forse c'è qualcosa di più profondo le cui radici vanno un po' guardate. C'è da dire che forse negli ultimi 30 anni di capitalismo neoliberista sfrenato e di disgregazione e anche di impoverimento generale, quello che si è avuto come effetto è la mancanza di totale fiducia rispetto al processo emancipatorio dello Stato, che ha tenuto in piedi per tanti anni. Possiamo dire che lo Stato aveva una promessa di benessere che è andata un po' a frantumarsi, è andata a schiantarsi alla fine del Novecento, quella promessa che non è stata compensata dal consumismo, perché dagli anni 90 in poi l'unica promessa di emancipazione data alle popolazioni d'Occidente è stata quella di consumare come promessa per un benessere sempre più vasto. Questo non è stato possibile e non ha sicuramente tenuto insieme come collante sociale la popolazione di un determinato stato piuttosto che un altro. Cosa è successo? Perché si arriva a non credere più alle poi piccole promesse che vengono fatte per riparare alle situazioni, anche quelle di una pandemia, che vengono dallo Stato? Non perché lo Stato si sia mai creduto, sicuramente chi parla da questo microfono non è in questa prospettiva, ma cercando di capire come mai si arriva anche alle teorie del complotto, perché esistono anche queste anche all'interno di questo movimento No Green Pass, perché forse ci sono delle persone che al giorno d'oggi, non avendo più accesso a un'idea forse coesa, solida, compartecipata di realtà e di verità, si pongono in una prospettiva interlocutoria con quello che vedono in base a degli strumenti che magari non sono proprio quelli uniformati che hanno le élite. Ma non perché uno abbia torto, una ragione, non perché nell'elite abbiano il senso del vero e tra le popolazioni povere invece, non potendo avere strumenti di verificazione, possano invece non capire quello che accade, ma proprio perché non ci sono i presupposti per avere una verità omogenea. Proprio per questo andiamo a capire questa disgregazione, dove affonda le radici, e come uno Stato, un capitalismo in mancanza di ideologia forse l'ha trovata proprio con delle cause di forza maggiore, come potrebbe essere la catastrofe climatica o una pandemia, che in qualche modo esautora la politica dal fare dei discorsi convincenti, ma semplicemente li forza perché altro non si può fare. Questa è una prospettiva che un rivoluzionario non si può permettere di adottare. Le cause di forza maggiore vanno guardate laddove ci sono, non in maniera deterministica per avallare o meno un fare repressivo dello Stato. Torniamo quindi a leggerci Bonanno proprio su questa disgregazione, che ci dice che l'insurrezione delle grandi masse o di tutto un popolo in un dato momento presuppone alcuni momenti già esistenti, presuppone condizioni sociali ed economiche disgregate, se non proprio in una situazione di estrema incapacità da parte dello Stato di mantenere l'ordine e il rispetto delle leggi. Ma presuppone anche individui e gruppi di individui capaci di cogliere questa disgregatezza al di là dei segni esteriori con i quali si manifesta. Occorre cioè, di volta in volta, sapere vedere al di là delle motivazioni, spesso occasionali e secondarie, che accompagnano i primi fuochi insurrezionali. Non che questa sia un'insurrezione, ma proprio per capire come si muovono molto spesso le proteste di massa. I primi scontri, le prime avvisaglie, allo scopo di dare il proprio contributo alla lotta e non al contrario di frenarla o di sottovalutarla come semplice scomposta insofferenza al dominio politico in carica. Ma come possiamo guardare alle masse che oggi si muovono, se masse è ancora un termine che si può utilizzare, ai tanti che fanno opposizione o conflitto in delle maniere che non sono intellegibili con le categorie di una volta, magari sotto il sindacalismo per un diritto piuttosto che per il lavoro, per la casa? C'è una nuova, forse ci sono delle nuove categorie forse per racchiudere gli esclusi e gli inclusi. E Bonanno ci dice fine delle ideologie, ma non del tutto. Insomma, nessun apparato politico ne potrà mai fare a meno completamente. Le trasformazioni sostanziali della struttura produttiva del capitale, trasformazioni che a livello mondiale si sono verificate negli ultimi decenni, hanno improvvisamente svuotato di significato quasi tutte le coperture ideologiche esistenti. E sarebbe anche inutile continuare a tirarle fuori come giustificazione del proprio agire. Con ciò si può dire che la funzione politica come azione gestionale e repressiva dello Stato sia diventata più aderente ai reali bisogni delle persone. Subito dietro i vecchi fantasmi ne sono sopraggiunti di altri dei quali non sembra agevole individuare le caratteristiche, essendo peraltro coperture ideologiche ancora in formazione. Quello che possiamo dire è che queste nuove coperture ideologiche che sono ancora in formazione da parte dello Stato, allo stato attuale delle cose, il loro obiettivo è sempre quello, cioè reprimere e premere sui sentimenti e sugli istinti irrazionali. E ci facciamo qui una domanda con cui cerchiamo di dare una risposta attraverso questo testo, una domanda che è arrivata quindi via SMS. Com'è che si giustifica la presenza di fascisti all'interno di questa opposizione? Come vi si può partecipare? Si risponde semplicemente pensando che al di là di quanto facciano schifo e della necessità di agire per portare dei discorsi diversi, laddove si pensi che questi personaggi siano veramente una componente così grossa di queste manifestazioni, cosa che perlomeno qui a Torino, ripeto, non è, bisogna forse capire di che cosa è composta la società attuale. Infatti, come ci dice Bonanno, le condizioni produttive sono cambiate, hanno formato un individuo dequalificato, la salarizzazione precaria ha reso instabile non solo la capacità lavorativa, ma anche la composizione psichica, intesa quest'ultima nel senso più largo del termine. L'individuo della società contemporanea, come elemento della società, della famiglia, della categoria lavorativa, non è più quello del passato. Appartiene all'ambiente dello svago e, insomma, in una parola, è mantenuto costantemente in condizioni di instabilità anche di comprensione del reale. Ma che cosa è che produce questa disgregazione, ci dice Bonanno, che lo Stato non può assolutamente evitare, è una disgregazione stessa che porta in qualche modo a un apartheid senza precedenti, invalicabile perché fondato sull'assenza del desiderio, in quanto non si può desiderare quello che non si conosce. E quindi di fatto c'è un problema, come si diceva all'inizio, proprio di avere a che fare con un sistema che si pensa essere reale e vero da entrambe le parti. Produrre la selezione negativa nei confronti di coloro che resteranno esclusi dal castello dei cavalieri teutonici sarà non solo la disoccupazione vera e propria, ma principalmente la mancanza della reale accessibilità ai dati, alle informazioni, cosa che avviene da tutte le parti. Il nuovo modello produttivo dovrà ridurre per forza la disponibilità di conoscenza dei dati, cioè solo in parte una conseguenza dell'informatizzazione della società. Maggiormente è una delle condizioni del nuovo dominio, programmate da almeno un ventennio e trovanti il loro culmine nella scuola di massa svuotata da tempo di strumenti culturali adeguati. Come ai tempi della rivoluzione industriale, l'avvento delle macchine determinò una riduzione della capacità di autodeterminazione di grandi masse di lavoratori e quindi causò il loro intruppamento negli opifici, distruggendo la precedente cultura contadina e consegnando nelle mani del capitale una forza lavoro praticamente impossibilitata a capire il nuovo mondo meccanizzato che si andava proliferando, così adesso la rivoluzione informatica innestata nel processo di aggiustamento delle contraddizioni capitalistiche da parte dello Stato sta per consegnare il proletariato di fabbrica nelle mani di un meccanismo di un nuovo tipo, munito di un linguaggio che sarà comprensibile solo per una minoranza privilegiata. Il resto verrà ricacciato indietro ed obbligato a condividere le sorti del ghetto. Quindi quello che ci dice Bonanno è che le nuove condizioni economiche e sociali rendono impossibile la comprensione del mondo stesso. Di fatto quell'idea progressiva, emancipatrice, nata nell'illuminismo, che con la ragione si possa capire il mondo, va di fatto a schiantarsi definitivamente. E se con questa storia possiamo capire che non ci può essere un senso di verità oggettivo riguardo a una gestione totale di questa pandemia, perché non siano neanche gli strumenti possibili per guardare alla verità di quello che viene affermato dallo Stato, anche i famosi esperti di Stato a loro volta non hanno nessuna verità in tasca possibile. Basta vedere le contraddizioni portate avanti in tutti i telegiornali, in tutti i programmi in cui questi esperti hanno parlato contraddicendosi di settimana in settimana. È noto l'esempio di un virologo, di cui adesso non ricordo il nome, che parlava dicendo che i vaccini non si possono scegliere come al supermercato e che bisogna pigliarsi quello che ti danno. Dopo la morte della ragazza di 18 anni che aveva fatto l'iniezione di AstraZeneca, aveva detto che ci voleva più informazione per la popolazione. Un'informazione che al giorno d'oggi non è possibile, perché l'apparato tecnoscientifico non è comprensibile e non è dettabile in termini di informazioni per tutta la popolazione, e non lo è neanche all'interno degli esperti stessi, con una grande crisi di quel mondo tecnoscientifico e della sua cultura anche interna, oltre che della capacità di far capire come agisce di fatto organizzando modelli di repressione per tutti quanti. Arriva un altro messaggio che dice: come dicevano Sacco e Vanzetti, dobbiamo lottare insieme agli ultimi, e gli ultimi sono così, dobbiamo farcene una ragione. Io personalmente ritengo giusto essere nelle piazze e portare i nostri contenuti. È sicuramente un messaggio interessante, però quello che volevo di far emergere da questa lettura e integrandola con delle riflessioni personali è che non c'è qualcuno che abbia una verità e una contezza di come l'organizzazione del mondo sia di fatto costruita, perché è così complessa che è sfuggita di mano in termini di comprensione anche a quelli che sono i cosiddetti specialisti. E pensare dunque che ci sia una popolazione ignorante che non capisce i dettami che vengono da elite illuminate, forse non coglie esattamente la realtà dei fatti, e non coglie neanche quelli che potrebbero essere i conflitti del futuro, che potrebbero essere proprio intorno a un'idea di mondo completamente diversa, che non ha più a che fare con il materialismo o con lo sguardo scientifico, ma che potrebbero avere a che fare con la religione, il misticismo, potrebbero essere tantissime. E come abbiamo visto nei secoli, molto spesso quelli che sono gli afflati rivoluzionari non sempre hanno avuto una chiave illuministica. Basta guardare a quello che succedeva nelle rivolte contadine intorno al cristianesimo, non naturalmente per giustificare l'idea di religione, ma per capire che qui in ballo non c'è nessun poverino da aiutare, ma c'è in ballo qualcos'altro, cioè un'idea di mondo, e a quella a cui credere, a formare un'idea di mondo condivisa, che magari parte dalla lotta, dal non lasciarsi schiacciare, ma neanche dall'avallare un'idea di darwinismo sociale sfrenato. Insomma, la posta in gioco è veramente alta. E continua a buon anno: se le conduzioni produttive tipiche dell'industria rendevano ragionevole una lotta sindacalista, una strategia impostata sulle organizzazioni di sintesi, oggi, in una realtà profondamente modificata, in una prospettiva post-industriale, l'unica strategia possibile per gli anarchici è quella informale, cioè di gruppi di compagni che si riuniscono con obiettivi precisi, in base a scelte di affinità, contribuiscono a creare nuclei di base diretti a raggiungere scopi intermedi e nel frattempo costruiscono le condizioni per trasformare le situazioni di sommossa in condizioni insurrezionali. Il partito del marxismo è morto, l'organizzazione di sintesi degli anarchici pure. Insomma, bisogna leggere in maniera diversa quello che accade, non più nei termini facili che abbiamo ereditato negli ultimi decenni del Novecento, ma avendo lo sguardo aperto per capire che cosa si sta ricoagulando intorno alla disgregazione che abbiamo davanti, perché quello che potrebbe accadere in futuro potremmo non avere gli occhi di guardarlo. Invece bisogna cercare di togliere questa visione sfocata dai nostri occhi per capire quali possono essere le direttrici di conflitto del futuro, che probabilmente, che piaccia o no, non avranno niente a che fare con il vecchio Stato, con l'opposizione al vecchio Stato sociale, con l'opposizione al vecchio Stato keynesiano, ma saranno qualcosa di estremamente diverso e su dei piani veramente complessi, perché di mezzo ci sono nuove ideologie deterministiche da imparare a guardare. Queste erano le due letture di quest'oggi, una tratta dall'articolo francese e l'altra da un testo del 99, Anarchismo insurrezionale, di Bonanno, riguardo a cosa si muove sia intorno alla pandemia e quali sono i presupposti sociali in cui si sono create queste polarizzazioni che vediamo scendere in piazza, da una parte con i Green Pass e invece magari portare avanti un discorso pro Green Pass e pro vaccino, cercare di capire quali sono i presupposti della costruzione della verità, di come siamo governati, di qual è l'apporto che l'apparato sanitario dà alle nostre vite, nei termini non più di un diritto medico, ma della gestione dell'infrastruttura della sanità, è fondamentale per capire quello che ci avverrà da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane. Ricordiamo infatti che dal 6 agosto per un sacco di attività sarà obbligato il Green Pass, peraltro non solamente per i luoghi del loisir, come dice qualcuno, per i ristoranti, come punizione per i sorci, come direbbe quello stronzo di Burioni, ma anche per andare al funerale di una persona cara che muore. Naturalmente questo non ha a che fare con una responsabilità condivisa sociale, ma ha a che fare su altri piani che devono essere guardati per capire effettivamente come scendere in piazza in una maniera che sia consapevole e con una conflittualità che sia qualcosa di esplosivo.